la cosiddetta ultima cena, cose che noi adesso abbiamo visto, negli altri Vangeli ci sono altre cose. Cosa ha combinato il Cristo? A questi 12 qua ha detto: fate questo in memoria di me. Ha detto al pane: questo è il mio corpo. Ha detto al vino: questo è il mio sangue. Questo è successo. Il Vangelo di Giovanni manco questo, molto poco, cioè non c'è proprio l'istituzione dell'Eucarestia nel Vangelo di Giovanni, direttamente non c'è. Cosa ha fatto la Chiesa Cattolica? Dice: in quella sera il Cristo ha fondato la Santa Chiesa Cattolica. Fate questo in memoria di me, non l'ha detto a tutti, ma ai preti, ai dodici vescovi che hanno poi consacrato tutti, e attraverso la successione apostolica ogni sacerdote che si è consacrato alla Chiesa Cattolica risale senza interruzione la successione apostolica agli apostoli. Quindi questa istituzione, la Chiesa, ha un carattere sacro perché è stata fondata da Cristo. Riassumo. Però cose reali, che nella mia fanciullezza, per mio fratello sacerdote, per mia sorella suora, sono i fondamenti della vita. L'ho detto in parole mie, e voi lo potete dire in parole vostre, però questa è la sostanza. Cioè, gli esseri umani non sono tutti uguali di fronte a Cristo, non hanno tutti uguali l'accesso, ma devono per l'accesso a Cristo passa per la Chiesa. Questo è il concetto. Il tramite della Chiesa, se no saremmo tutti uguali, perché il pensatore ce l'abbiamo tutti. Io aggiungo, un'aggiunta mia, questa è un'interpretazione mia, l'affermazione che dice il Cristo ha congiunto il suo destino nell'umanità in modo particolare, come lo so intenda, con una istituzione e un pensiero intrinsecamente anticristico, perché significa fare dei privilegi. E fa dei privilegi di principio in base a cariche, in base a... è proprio l'opposto del fatto che il Logos, dandoci una facoltà pensante a tutti, perché è l'essenza dell'umano, è chiaro che l'accesso a lui ce lo rende immediato a tutti. Perché è successo questo? Perché ogni forza ha bisogno della controforza. E la controforza, un'altra legge dell'evoluzione, non può venire dal di fuori, perché una controforza che viene dal di fuori è una controforzina. Un Giuda che non facesse parte dei dodici sarebbe un giudino. Quindi se uno ci pensa, ma sono tutti compiti del pensiero queste cose, se uno la pensa fino in fondo si rende conto che la controforza degna della forza, cioè che sia corrispondente, deve sempre venire da di dentro. Ora, la controforza si esprime sempre laddove, per principio, per istituzione, per cattedre, per sante sedi, ci si ritiene ufficialmente, ex cattedra, ex ufficio, rappresentanti di un impulso, e non per evoluzione individuale e libera. Quella è la controforza in forma pura. Perché o c'è l'accesso al Cristo in quanto evoluzione libera individuale del singolo spirito, oppure per grazia ricevuta della sedia su cui si sta seduti. La controforza è cattiva? No, è necessaria, ma non è buona, è cattiva. Il modo in cui il singolo affronta la controforza sarà per lui buono o cattivo, nel senso che lo fa andare avanti, lo fa dormire, eccetera, ma quindi il modo in cui il singolo prende posizione confrontata contro forza. Salta fuori un Rudolf Steiner, supponiamo, io lo so per esperienza, ma per lasciare libero l'altro, dico, supponiamo che Rudolf Steiner sia una manifestazione abbastanza genuina, abbastanza pura, dello spirito del Cristo. Si deve ripetere la stessa fenomenologia. Se no, non è la manifestazione dello spirito del Cristo. Deve fare una specie di convegno di Natale, che sarebbe il corrispondente dell'ultima cena, dove fate questo in memoria di me, è l'abolizione di ogni privilegio e mettere gli esseri umani tutti uguali nei confronti del Logos, e ci mancherebbe altro, se no si contraddice lo spirito del Cristo. Il convegno di Natale è stato il tentativo di Steiner di abolire tutto ciò che è istituzionalmente terreno. Ci sono stati degli esseri umani e ci dovevano essere, perché fa parte del fenomeno, che l'hanno interpretato all'opposto, ha fondato una istituzione terrena e quindi questa istituzione ha un rapporto, un accesso privilegiato a Steiner, alla scienza dello spirito. E così come la Chiesa Cattolica mi diceva, lo dice tuttora, se sei infedele alla Chiesa, sei infedele a Cristo e puoi essere fedele a Cristo solo restando fedele alla Chiesa, così la società antroposofica mi ha detto, e non sempre gentilmente, o sei fedele alla società antroposofica e allora resti fedele anche a Steiner, o, ecco, come dire, non sei più fedele alla società antroposofica, addirittura esci e allora non sei più fedele a Rudolf Steiner. Come arrivano gli esseri umani a interpretare un fenomeno all'opposto? Così come la Chiesa, secondo me, voi la potete pensare come volete, ha interpretato l'ultima cena all'opposto di quello che è, nella visione in cui gli esseri umani hanno bisogno della santa istituzione. Perché lo spirito è troppo poco, è solo spirituale. Se io devo avere accesso al Cristo solo nello spirito, non è un Cristo. Se c'ho la Chiesa, allora sì che c'è qualcosa. Mia sorella, suora, mi dice, cosa c'hai te del Cristo? Le tue belle teorie c'hai del Cristo.
Ci dice lei?
Che altro deve pensare? E io cosa le dico? E te non hai neanche quelle? L'ultima volta gliel'ho detto 10 anni fa, poi mi sono accorto che poverina, non gliel'ho detto più. Ho riassunto, ognuno la può pensare come vuole. È tragico il fatto. È tanto tragico e tanto non tragico quanto la necessità del Giuda. Serve dire il fenomeno Giuda è tragico? No, è necessario, altrimenti non c'è la libertà. Se non c'è la possibilità dell'abisso proprio dell'oscuramento della coscienza, di interpretare un fenomeno prendete la frase che tanti antroposofi, per loro è proprio il cardine della loro fedeltà, della loro adesione del cuore, che sono cose per la persona, sono cose importanti, mica vogliamo, si tratta di capirle, non di giudicarle o di spezzarle, eccetera, si tratta di capire il fenomeno. Fanno dire a Steiner, che non è vero, poi quando uno gli chiede fammi vedere dove l'ha detto, non lo trovano, che Steiner ha congiunto il suo karma attraverso il convegno di Natale, fondando la società antroposofica, tra l'altro adesso 4 gruppi di soci gli hanno fatto causa, in Germania, in Svizzera, alla società antroposofica. Vi riassumo cose, sono molto complesse, per poi torniamo a Vangelo di Giovanni per nostra fortuna. Dunque, 2 o 3 anni fa, siccome volevano revitalizzare il convegno, la società del convegno, eccetera, gli hanno fatto causa, adesso hanno già fatto la seconda istanza e in Cassazione non ci vanno in Svizzera, perché lì il capo della Cassazione è quello che fin dall'inizio gli aveva detto che la società antroposofica non esiste, hanno appurato, quindi 2 volte il giudizio di prima istanza e i giudici di seconda istanza hanno decretato che la società antroposofica dal 1925 in poi non è mai esistita.
Come chi ha fatto causa a chi?
4 gruppi di soci alla società antroposofica.
E quali erano le 2 posizioni?
Una gli hanno fatto causa dicendo: tu hai disposto, hai escluso persone, eccetera, 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 hai ricevuto dei lasciti di gente ricca, eccetera, 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 senza essere costituita come istituzione, perché non esisti.
I gruppi che hanno fatto causa.
Capito? E allora hanno detto, siccome c'era il Bauverein, l'associazione per la costruzione del Goetheanum, quella era un'istituzione, però era un'istituzione di tipo commerciale. E nel 25, quando Steiner stava per morire, Albert Steffen e Wachsmann eccetera hanno detto: questo muore, e a noi cosa ci resta? Nulla. Dobbiamo renderla giuridica questa istituzione. L'hanno fusionata con l'associazione della costruzione del Goetheanum, e fusionandola l'hanno fatta sparire. Quindi il Vorstand di Dornach, da un punto di vista giuridico, è il Vorstand di un'associazione di costruzione di immobiliare. Com'è? Un'associazione commerciale immobiliare. E la società antroposofica, e adesso sono disperati perché non sanno cosa fare. Perché dicono: noi non esistiamo. L'unica cosa che gli resta è che la presidenza dell'associazione, un'associazione commerciale, come si chiama?
Impresa.
La presidenza di questa impresa edilizia, edile, ecco, un'impresa edile, e la presidenza del convegno di Natale è la stessa, quindi la presidenza resta la presidenza dell'impresa edile, però la società antroposofica a partire dal 1925 non c'è più stata. Io volevo aggiungere, e poi torniamo al Vangelo di Giovanni, fanno dire a Steiner, fondando la società antroposofica, perché lo interpretano così, ha congiunto il suo karma con questa società.
Fanno dire.
Gli fanno dire.
Questo non si sa dove sta scritto.
Sì, ma anche se
lo dicono loro.
Anche se lo trovassero. Noi cosa abbiamo fatto in questi giorni? Prendiamo le affermazioni e ci chiediamo che contenuto c'è. Steiner congiunge il suo karma con la società antroposofica. È un'affermazione essenzialmente anticristica per natura, perché significa: non ha congiunto il suo karma con tutti gli altri esseri umani. È l'opposto dello spirito del Cristo. E se il Cristo, se diciamo che il Cristo ha congiunto i suoi destini con la Chiesa cattolica, diciamo una bestemmia contro il Cristo, perché intendiamo dire: non ha congiunto il suo destino con quelli che sono fuori dalla Chiesa. In altre parole, diciamo che il Cristo ripudia tutti gli spiriti umani che sono fuori dalla Chiesa cattolica. Una bestemmia peggiore contro il Cristo non ci può essere.
Su che base hanno fatto?
La stessa affermazione fanno gli antropologi. Com'è?
Su che base hanno fatto questa affermazione? Si dicono che
su qualcosa che ha detto la Chiesa cattolica, su che base ha affermato che lei
è Pietro, tu su questa pietra costruirò la mia chiesa.
Che sono stati gli uomini.
Su quale affermazione di Stato
che ha fondato e che lui è diventato presidente di questa società. Capito? Però era una società, capito, che abbracciava tutta l'umanità.
Certo.
Questo non hanno capito. Il convegno di Natale, tutto quello che è stato detto è complesso, non posso dire, capito? Tu adesso dici: tu sei Pietro, ma quello non bastava, la Chiesa ti cita molto di più: fate questo in memoria di me, quando all'ultima cena ha istituito il sacerdozio cristiano, e sacerdoti sono alcuni, quelli che consacrano la Chiesa, e gli altri non sono sacerdoti, capito? Non è tanto quell'affermazione a Pietro.
No, io l'ho appena citata, mi chiedevo la società antroposofica su quale affermazione, visto che
sono tante
di Steiner.
Sono tante e vanno interpretate. Questa testuale: ho congiunto il mio karma. Non l'ha detto, no, la povera.
Non la povera.
No, perché è intrinsecamente anticristica. E significa che chi gliela mette in bocca non ha capito nulla dello spirito di cui si tratta. Però vi ripeto, la natura umana è tale che la controforza ci vuole sempre. Io vedo, no, nel fenomeno romano, la controforza necessaria nella sua essenza all'impulso del figlio e vedo nel fenomeno di Dornach la controforza nella sua essenza all'impulso dello Spirito Santo. Però il mio modo di leggere le cose, tenete presente che forse sono l'unica individualità esistente sulla terra nel cui karma è stato di fare una passata, una trafila proprio micidiale con tutte e due queste sacre istituzioni. Oh, amici, teniamoci bene, altre sacre istituzioni oltre a queste due nell'umanità non ci sono. Non ci sono, no, perché l'impulso del padre non ha bisogno della controforza perché è natura. L'impulso del figlio e dello Spirito Santo, siccome hanno a che fare con la libertà, il figlio la potenzialità della libertà e lo Spirito Santo l'attualizzazione, per questi due impulsi ci deve essere la controforza, se no non c'è la libertà. Un partito comunista non è lo stesso fenomeno, perché un partito comunista non dice io agisco a nome del mondo spirituale. Istituzioni che in quanto cariche di istituzioni, in quanto seggiole, si arrogano di agire a nome del mondo spirituale sono soltanto la Chiesa Cattolica e la Società Antroposofica.
Tutte le altre confessioni, no?
La Chiesa Protestante non ha mai detto io come Chiesa rappresento il mondo spirituale, mai.
Tutti gli altri evangelici,
Quali?
No, ci sono tanti.
No, ma nel protestantesimo.
Tutte le altre chiese.
Oltre
agli ortodossi.
Sì, ho capito, lo so che ci sono. Oltre alla Santa Sede di Roma, la Santa Sede, non il Santo Seduto.
Sì.
Non c'è mai stata nessuna Santa Sede nell'umanità. Dimmene una.
No, te lo sto chiedendo perché non lo so.
Sì.
A orecchio e gli ortodossi no! Tecnicani.
Ma che significa orecchio? Che significa orecchio?
Perché non ho una notizia precisa, orecchio.
Non c'è mai stato nessuno oltre a Roma e a Dornach che abbia affermato di rappresentare il mondo spirituale in quanto istituzione. Tu hai accesso al Cristo soltanto attraverso non il Papa o il Vescovo, la Chiesa. Tu hai accesso a Steiner soltanto attraverso se diventi socio della Società Antroposofica. E se non sei socio della Società Antroposofica, non rappresenti l'antroposofia, non hai capito nulla dell'antroposofia. E Archiati che non è socio, o addirittura è uscito, lo si vede che non è antroposofico. La controforza è fatta per rafforzare la forza, le spalle non è che mi sono cadute. Allora, eravamo al versetto 12, 13. 13, finché mentre ero con loro li ho conservati nel tuo nome. Dunque c'è un primo conservare, un primo restare col Cristo, che è il suo operare dal di fuori, che poi si ripete, il logos che ci viene dato dal di fuori, l'educazione, eccetera, si ripete in ogni vita, si ripete in tutte le cose dove ci avvaliamo di un aiuto esterno. Il senso di un aiuto esterno, che può essere anche una chiesa, no? Il senso buono, che non si oppone alla forza vera, è di far di tutto per diventare non più necessaria come istanza esterna e condurre lo spirito umano, ogni spirito umano singolo, ad essere sempre più autonomo. Quindi, in che modo il Cristo conserva lo spirito singolo di questi 12 apostoli che rappresentano tutta l'umanità? Non è che li conserva nella dipendenza, ma li conserva nel senso che coltiva la forza del logos insita in ogni essere umano, in modo che ogni essere umano sia capace di trasformare sempre di più la voce del Cristo che mi conserva, mi preserva nella mia forza pensante dal di fuori, interiorizzare questo Cristo e farne l'esperienza come Spirito Santo del mio spirito. Santo significa intoccabile, non gestibile dal di fuori. I peccati contro lo Spirito Santo non possono essere perdonati. In altre parole, i peccati contro lo Spirito Santo sono i peccati di omissione del mio spirito. I peccati di omissione, le omissioni del mio spirito, può, come dire, può qualcun altro fare ciò che è stato omesso da me? Nessun altro può fare, recuperare ciò che è stato omesso da me. Ognuno può recuperare soltanto lui stesso ciò che ha omesso. Ma è chiaro, no? Se l'altro fa un passo, non lo faccio io il passo. Quindi questa affermazione particolare sullo Spirito Santo, che lo Spirito Santo, i peccati contro lo Spirito Santo sono i peccati di omissione. Beh, il peccato mortale è omissione, nel senso che fa morire qualcosa dentro di te che potrebbe vivere. Mortale su tutta la linea, per fare... Tu adesso usi una terminologia tradizionale come se potessimo così di un salto rispolverarla e metterla lì pulita. Un salto mortale, un peccato mortale in senso assoluto che mi fa morire su tutta la linea non può avvenire in una vita sola, ci vuole una lunga evoluzione e ci vuole un sistematico omettere, alla fine sei morto su tutta la linea. A questo livello dell'evoluzione ognuno di noi è vivo a tantissimi livelli, è morto a tantissimi livelli, fa tantissime cose, ne omette tantissime, si tratta di diventare sempre sveglio e di omettere sempre di meno. Finché ero con loro, metauton. Il passaggio poi dal Figlio allo Spirito Santo è che il Cristo termina di essere con noi per essere in noi. C'è una differenza. Quindi, finché ero con loro, ho fatto di tutto per aiutarli dal di fuori, è la fase in cui il pedagogo è con l'allievo e l'allievo col pedagogo. E il senso di questa frase dell'essere con è di essere dentro, di interiorizzare, perché se io non faccio mie i pensieri posti alla base dell'evoluzione, resto dipendente dall'altro. Chiediamoci un'altra volta, cos'è che non va nel restare, nell'essere dipendente dallo spirito di un altro? Perché non dovrebbe andare bene? Che c'è di male? Rivolgersi allo spirito di un altro. Che c'è di male?
Se non sviluppiamo il nostro.
Che c'è di male?
Se non esercitiamo la libertà.
Che c'è di male?
Non c'è.
Voglio dire, ci accorgiamo, no? Noi ci occupiamo, come dire, impieghiamo troppo poco tempo, non ci prendiamo del tempo quotidianamente per argomentare le cose. Buttiamo lì una parolina, pensiamo di... No, le cose vanno articolate, il pensiero va articolato. Allora, la suora mi dice, tu sei superbo che puoi pensare solo con la tua testa. È più umile, no? Rivolgiti al Papa. Più umile, no? Più cristiano. Vabbè, non avete niente da dire? Ci tocca ammettere che non siamo abituati ad articolare il pensiero. Non è mica semplice dargli una risposta che metta in moto un processo di pensiero che arrivi a una convinzione. Perché poi l'altro si protegge, devi essere veramente allenato ad articolare il pensiero. Che c'è di male, rivolgersi al padre spirituale che ti dice cosa fare.
Cioè, ometti la tua libertà, per cui alla fine, secondo quello che dicevi, l'altro giorno, la tua gioia sarà molto più bassa, molto più 12 è qualcosa di libertà, per cui gli obiettivi che raggiungi sono degli obiettivi che hanno una qualità molto inferiore.
Lo dici te, io che mi rivolgo al padre, sono pieno di gioia, invece te che vuoi essere indipendente ti vedo sempre a sbuffare. Dov'è la gioia?
Forse sbuffa te. Con la testa,
com'è?
Al posto della tua testa.
Com'è?
Demandi un altro a pensare al posto di pensare te.
E perché non è meno bene?
Gli dai un potere.
Perché?
Gli dai un potere sul terreno.
No, ma se quello lo fa per amore,
stai rinunciando a essere un potere, se ti stimi.
E male, e se l'altro fosse illusione? Se l'altro fosse illusione?
Come l'altro fosse illusione?
Quello di essere quello che ti credi di essere, tu dici stai rinunciando all'essere. E se questo essere di cui parli fosse un'illusione?
Ti risponde lui.
Se io respiro dico sono, se rinnego me stesso non lo so, se è un'assurdità per me.
E puoi solo mostrare.
Io posso mostrare i miei limiti, ma non rinunciare.
Puoi mostrare facendo tu l'esperienza diversa, con quello che tu puoi ottenere, puoi far capire che hai il percorso, puoi far vedere, puoi suggerirgli, puoi dare una. Dare la percezione che può fare in un modo diverso a lui, come lui lo dice a te.
Tutto quello che dite mi convince a me, cioè, non è quello il problema. Voglio dire, il senso di una scienza dello spirito, in chiave di la seconda venuta del Cristo in forma di Spirito Santo, il Logos interiorizzato, eccetera, è che studiando una scienza dello spirito, mettendosi insieme tre persone, quattro persone, una volta a settimana, eccetera, salta fuori una capacità di articolare il pensiero che divenga, va a livelli molto più convincenti che non buttarli una frase. Per la frase convince me perché lo so già, ma tutto sta a vedere se a quali livelli siamo capaci di articolare il pensiero. E questo sorge soltanto in base all'esercizio.
Però se io dovessi pensare di rimanere in indipendenza di un altro spirito, dentro di me sorge ribellione a questo.
Sì, ma la suora di cui stiamo parlando dice io non sono dipendente, lo faccio liberamente. E vedi che sei subito spiazzato? Perché tu questa obiezione non l'hai esercitata 100 volte. Una volta che tu l'hai fatta 100 volte, studiando 3-4 conferenze insieme a qualche altro, no? L'obiezione è venuta una volta, eri un po' spiazzato, no? Non credo mica che sia perché Archiati, te l'ho buttata lì perché le conosco io le obiezioni, no? Però tu eri spiazzato. Ti arriva la seconda volta, ti arriva la terza volta. Quando ti sei confrontato 100 volte con questa obiezione, ti meraviglierai di come hai imparato ad articolare il pensiero.